Buongiorno a tutti, eccomi qua. Con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, che va in onda alle ore 19 da Radio Gamma 5 su 94 FM. Grazie per l'ascolto. E riprendiamo la trasmissione da dove l'avevamo lasciata l'ultima volta. Allora, il problema è che io devo andare avanti col libro dell'Anticristo e ciò di cui vi parlerò oggi sono le linee di tensione, però io ho un altro problema, cioè ho il problema che il giorno 9 lascerò questo spazio a Lorenzoni che vi leggerà il libro, il suo libro sull'arrivo del monoteismo. Per cui questa sera cercherò di fare due capitoli ed è esattamente che cosa sono le linee di tensione e che cos'è il bene e il male. Allora, sulle linee di tensione io vi ho già spiegato, fanno parte del mio passaggio, della mia trasformazione da apprendista stregone a pagano politeista, che non è che abbia abbandonato la linea di apprendista stregone, soltanto che si è arricchita di una visione del mondo. Per quanto riguarda poi il secondo pezzo che mi interessava fare era che cos'è il bene e il male. Poi c'erano altri due capitoli per finire il libro dell'Anticristo, e è coscienza di sé e coscienza del sé, e l'Anticristo è il capitolo che va a descrivere che cos'è l'Anticristo. Vi ricordo che tutto quello che vi sto leggendo è su internet, per cui potete chiaramente prendere internet e scaricarvi tutto il Vangelo dell'Anticristo senza nessun problema, perché ve lo trovate tutto e messo là gratuitamente e chiunque se lo può prelevare. Allora, vado di corsa a leggere che cosa sono le linee di tensione. E vi ricordo che la visione delle linee di tensione è la visione del 1980, fra l'82 e l'85, non è quella che è venuta dopo, quando scopersi che in realtà erano dei. Le linee di tensione sono flussi di energia vitale che collegano tutte le coscienze di sé esistenti nell'universo. Da ogni essere, qualsiasi essere, animale, vegetale, planetario o di sola energia, si irraggiano fili di energia vitale, contenente tutte le sensazioni, emozioni, desideri, bisogni, speranze dell'essere stesso. Questo irraggiamento, proprio di ogni essere, è fenomeno caratteristico dell'energia vitale trasformatasi in coscienza e della sua strutturazione attraverso il fare stesso dell'essere. Si lega e si unisce ai flussi irraggiati da altri esseri le cui caratteristiche sono simili, corrispondono cioè nei bisogni, nei desideri, nelle emozioni, nelle sensazioni, nelle speranze e in parte di queste o ancora coincidono per qualche caratteristica. Trasmessi nel circostante, questi flussi vengono percepiti e manipolati dagli esseri con cui vengono in contatto e da questi ritrasmessi nel circostante. Le linee di tensione mantengono il rapporto simbiotico sul piano della coscienza di sé fra tutti gli esseri della natura e gli esseri planetari. La ricezione, l'interazione e l'interpretazione delle informazioni cui le linee di tensione corrispondono è relativa allo sviluppo dell'essere incontrato, lo sviluppo della sua coscienza di sé lungo la via del sé, il suo potere personale, la sua capacità e la direzione nella quale usa la sua volontà, le caratteristiche specifiche del suo essere coscienza e le sue predilezioni nell'oggettività in cui vive. Gli stessi elementi specifici dell'essere costituiscono sbarramento nei confronti di linee di tensioni diverse. Non è dispersione di energia vitale, è una specie di orgasmo delle coscienze su scala planetaria alla quale l'essere umano può partecipare. Alcune di queste linee di tensione, passando attraverso più esseri, vengono ampliate e ritrasmesse creando a volte, e in relazione a condizioni oggettive e soggettive, veri e propri fiumi in piena che attraversando l'intero corpo sociale creano idee, tendenze, nuovi modi di porsi e di essere del sistema sociale nel suo insieme o come scelte di singoli individui. Alcune di queste linee sono così sottili e deboli da disperdere la propria informazione poco dopo l'emissione. Altre si ampliano coinvolgendo intere fasce del sistema sociale umano e della natura. Le linee di tensione dell'entità hanno avvolto la specie umana, che nonostante il suo cervello e il suo corpo bloccati mediante blocchi bioenergetici, è rimasta ancorata alla natura. Queste linee sono un po' le radici della specie umana che la mantengono in contatto con l'essere terra e con tutti gli esseri della natura. Le linee di tensione escono dal corpo diritte come dei fili, ma devono essere tenuti compatti e dritti mediante lo sviluppo della coscienza di sé, lungo il sentiero del sé. Quando dentro un essere le linee di tensione si arruffano, se ne perde il controllo, il legame con altri esseri si allenta ed è facile per gli esseri ad energia vitale stagnata terrorizzare e controllare quegli individui. Quando questo avviene, nascono le fobie. È facile per gli esseri, spacciatisi per Dio creatore, far vibrare linee di tensione, non sorrette dalla volontà dell'individuo, facendogli conoscere il terrore. Si può descrivere la paura come un aggrovigliamento delle linee di tensione irraggiate da un corpo malato di energia vitale stagnata. Lungo la strada della ricerca della coscienza di sé, un punto fondamentale è quello del diventare coscienti dell'esistenza delle linee di tensione. Sembra di possedere un corpo capace di prendere decisioni senza l'intervento della ragione, agire senza il pensato dell'azione. Dopo, solo dopo, si comprendono attraverso la ragione le motivazioni, o si tentano di descrivere, dell'azione. Qualcuno chiama questo l'estendersi delle ali della percezione. Quando una linea di tensione colpisce un soggetto, qualsiasi questo sia, ne risulterà modificato e a sua volta interagirà con la linea di tensione modificandola. Nulla è mai uguale a se stesso. Il rapporto dialettico fra contatto di soggetti è universale. L'entità stessa, ogni volta che vi si aggiunge un nuovo essere, risulta diversa. Nell'universo nulla è immutabile, nulla può essere immutabile e nulla è destinato al nulla. Tutto muta in continuazione e ogni mutamento rappresenta una scelta fra più opzioni. Gli stessi esseri, autospacciatisi per Dio creatore e padrone dell'universo, o dei come si vuole, avevano a loro disposizione più di qualche alternativa prima di imboccare la via dell'energia vitale stagnata. Tentare di distruggere la natura attraverso il dominio su una sua specie, questo non lo dovevano proprio fare. A questo conduceva la loro scelta iniziale. Essi sapevano dove quella scelta avrebbe condotto. Quando l'energia vitale ferma i suoi flussi, le linee di tensione proprie dell'individuo si rattrappiscono. L'essere umano, solo allora, al rattrappimento delle linee di tensione, comprende cosa sia la solitudine, quella vera. Quando qui è detto che nulla è immutabile e nulla è destinato al nulla, non si intende dire che tutto è finalizzato per qualcosa, Si intende dire che quello che c'è ha rappresentazione in se stessa, ha le forze in se stesso per modificarsi e costruirsi, per cui non c'è un destino per qualche cosa, ma c'è una opportunità di trasformazione. Questo valeva anche per quando è stato scritto questo pezzo. E le linee di tensione non sono soltanto fili di energia che escono dai corpi degli esseri, ma sono la rappresentazione degli dèi, sono la presenza degli dèi, ed è il nostro modo di legarci agli dèi. Gli dèi, quando vogliono comunicare con l'essere umano o con un essere della natura, altro non fanno che vibrare quelle linee, far vibrare quelle linee di tensione, alimentarle, allinearsi a quelle linee di tensione. Non esiste un supplicare gli dèi, esiste soltanto l'azione dell'individuo, l'azione che costruisce se stesso, e attraverso quell'azione costringe gli dèi ad agire per alimentare il suo fare, le sue tensioni e quello che lui sta costruendo. Ora passiamo a un altro pezzo. Scusate un attimo. Sono un attimino disturbato per qualcuno di nuovo qua. Allora, vediamo un attimo. Passiamo all'altro argomento che volevo tenere per oggi prima di lasciare a Lorenzoni i microfoni. Una cosa vedo qua, mi sono dimenticato di dire all'inizio, che vi ricordo sempre che domani 3 novembre alle ore 20:30 Jean Berra terrà la conferenza La paura, come veniamo condizionati fin dalla nascita dalla paura. Ricordo in via Montello 66 a Marostica, nuova sede di Radio Gamma 5, e mi raccomando, alle ore 20:30 io sarò là e niente, presenterò sempre i nostri materiali, a chiunque serve può prenderlo e il ricavato sarà devoluto alla radio. Detto questo, poi magari lo ripeterò anche alla fine della trasmissione. Bon, passiamo all'altro argomento di oggi: che cos'è il bene e il male? Quando nel cervello della specie umana si fermò la barriera e l'essere umano fu costretto a descrivere il mondo al fine di poterlo catalogare e inquadrare nei sensi, ebbe bisogno di costruire una dualità apparente sostitutiva di quella andata perduta e dimenticata. Senza contraddizione l'essere umano è morto. Ogni essere senza contraddizione è morto. L'essere umano era solo ciò che poteva descrivere di se stesso e nulla più. Il perduto era stato cancellato dalla sua memoria, non dai suoi geni, né dalla parte interna del cervello o dei centri energetici del suo corpo. Qualcosa, di tanto in tanto, riaffiorava. Qualcosa in contraddizione con la linearità della descrizione del quotidiano. A volte cancellava volontariamente le nozioni affiorate, magari chiamando le allucinazioni, a volte dovette prenderne atto. Chiamò ciò che più gli piacque bene e ciò che non gli piaceva male. Quando gli esseri, autospacciatesi per Dio Creatore, si imposero la sua attenzione, divenne bene ciò che piaceva loro e male ciò che a loro non piaceva. Quando, con l'uso delle armi, alcuni esseri umani si impossessarono del pianeta Terra in nome dei loro dei, a loro volta chiamarono bene tutto quello che a loro piaceva e male ciò che a loro non piaceva. Quando gli esseri umani si ribellarono, anche costoro chiamarono bene ciò che a loro piaceva e male ciò che a loro non piaceva. Il bene e il male avevano perso il loro valore originario di contraddizione per essere ridotti a due fantasmi soggetti al capriccio di questo o quel gruppo sociale o economico, di questo o di quell'esercito, di questa o quella bandiera. In realtà sono fantasmi obbedienti alla più generale legge della necessità di soddisfazione dei bisogni naturali o indotti di questo o quel gruppo di esseri umani. Esiste la contrapposizione originaria fra bene e male, riferibile all'universo nel primo istante di vita, lungo la strada del congiungimento della coscienza di sé nel sé. L'universo è il centro di se stesso e di ciò che contiene, non l'essere umano o i suoi dei fantasmi. È bene ciò che si espande ed è male ciò che si contrae. È male ciò che si ferma e tende a chiudersi su se stesso. È bene ciò che esplode, è male ciò che implode. L'energia vitale tende ad espandersi e a velocizzarsi quando è viva e sana e a ristagnare quando è malata. La tendenza di ogni forma di vita è quella di estendersi. Se non lo fa, non è per autolimitazione, ma perché circostanze o esseri gli impediscono, favorendone a volte la selezione e raramente, fino a qualche migliaia di anni or sono, la scomparsa. Tutto ciò che cresce e si espande si definisce bello. L'energia vitale stagnata tende a bloccare ogni movimento, a far appassire tutto. È bene la ricerca della conoscenza e della consapevolezza e del potere personale, perché questo porta all'esplosione e allo sviluppo dell'individuo e di conseguenza della sua specie. È bene imprecare e riprovare davanti alle difficoltà, serve a compattare se stessi. È male arrendersi e pregare, come fanno gli adoratori di dei, ci si ripiega su se stessi e si appassisce. È bene sviluppare la vita, proteggendola in ogni forma in quanto tale. Va protetta non da forze occulte, ma dallo sciacallaggio perpetrato da altri esseri umani. E questo va fatto nel suo ambiente, per la sua organizzazione. Ogni volta che una forma di vita cresce e si espande, significa un buon equilibrio nella natura, significa flussi di energia vitale, significa sviluppo del potere personale degli esseri e degli esseri umani in particolare. Male è il saccheggio della vita, male è il saccheggio delle foreste. male è rinchiudere forme di vita, essere entro gabbie, male è l'aria velenosa, male è inquinare il mare riducendo lo spazio vitale per gli esseri di quei luoghi. La carne di pollo allevata in batteria ha molta meno energia della carne di una gallina, la quale abbia vissuto almeno una parte della sua vita secondo la sua natura e comunque con una certa mobilità. Gli alberi felici danno frutti molto più potenti delle piante irrorate da antiparassitari, anticritogamici, diserbanti, eccetera. Male è gettare, senza una scelta soggettiva, veleni sulla terra o nel vento. Male è colpire senza una ragione la natura e i suoi processi evolutivi e di adattamento. Male è colpire o distruggere esseri se non vi è diretta necessità o scelta diretta del soggetto. Il male riscuoterà il suo tributo. Restringere la vita non è indolore. Quando una forma di vita viene fatta sparire da un determinato territorio, la natura ricrea lo schema funzionale, ma ad un livello più basso. Lo sterminio di milioni di rane e di rondini come variazione dell'habitat venne pagata con un aumento di milioni di zanzare. Ne sanno qualcosa molti paesi e i commercianti di veleni chimici. L'energia vitale tende sempre ad espandersi e riprodursi, ad eccezione dell'ultimo stadio raggiunto dalla natura. E nacque il deserto del Sahara. Quell'immensità di sabbia, l'essere terra, lo ha chiamato all'orrore. Questo è il male. Questo è l'ultimo stadio dal quale sembra impossibile riuscire a ripartire per sviluppare la coscienza di sé. L'orrore è un campo statico di energia vitale stagnata, tendente ad espandersi piuttosto rapidamente. Chi distrusse la natura, chi tagliò quelle foreste, chi bloccò i flussi di energia vitale, ora ammira il proprio capolavoro. Ebbene, vi ricordo che su internet, su Digilandar, sul sito della Federazione Pagana, c'è un pezzo che ho aggiunto recentemente per contrapporre il deserto dei cristiani, cioè la figura allegorica del deserto dei cristiani contrapposto alla figura allegorica del bosco riferito ai pagani. Chi distrusse quella natura, è bene il bimbo che cresce, è male l'essere umano in cui passando gli anni svanisce il bisogno di volare. Male è obbligare l'individuo ad essere uguale a qualcuno o a qualche cosa. Bene sono le milioni di sfaccettature dell'universo e la voglia di toccarle tutte. Male è vietarlo. Bene il sesso nelle sue milioni di forme, male è terrorizzarne o alimentarne la pratica. Avvicinarsi a tutti gli esseri con rispetto, mantenere vivi e forti i propri campi di energia vitale, percorrere le strade del mondo con sete di conoscenza, dilatare le ali della percezione attraverso lo sviluppo dei sensi e dell'uso delle linee di tensione, sviluppare il sognare e nessun male, inteso come costrizione dell'individuo, sarà sufficientemente forte per soggiogarvi. Male è affermare la proprietà su una parte del pianeta. Ciao. Bene è il lavoro atto a superare il lavoro e la fatica del lavoro. Male è possedere schiavi o servi lo stesso, o essere schiavi o servi lo stesso. Male è mettere sopra di sé un Dio e se stessi in ginocchio. Orrore è costringere altri esseri a farlo. Così facendo si rattrapisce la propria energia vitale e si costringe altri esseri umani alla dissolvenza. Male è mettere sopra di sé dei padroni. Male è mettere sopra di sé i loro rappresentanti. Bene il riposo, il dormire, l'esplodere. Male è mettere sopra di sé il proprio padre e la propria madre. Ad essi non si deve nulla. Ogni essere è sempre il prodotto di un orgasmo e l'orgasmo è una delle chiavi di sviluppo di ogni essere che lo pratica e dell'universo nel suo insieme. Male uccidere altri esseri, ma se ciò dovesse accadere al di là di ogni norma giuridica, gli esseri devono sapere come non sia possibile risoffiare la vita dentro un corpo fisico distrutto. Quindi ogni cruccio, pentimento o vendetta è inutile e non ha ragione di essere. Bene è fare l'amore e non certo per fare figli. Se la specie umana nel corso della sua evoluzione ha fatto in modo che i figli nascano dall'atto sessuale, non lo ha fatto veramente tutti gli esseri della natura hanno fatto questo, non lo ha fatto per condizionare quest'atto, ma perché questo fare è talmente importante che il non farlo avrebbe comportato comunque la distruzione della specie e dei singoli individui. Male, suicida, è fare l'amore allo scopo di avere dei figli. Da quando in qua persone vengono possedute da altre persone? Male è sottrarre a chi lavora trasformando la materia con le proprie mani. Male è possedere la vita di qualunque essere. Bene sono gli anziani, quando rispettano ed onorano i bambini e i giovani. Bene è il genitore che non mette il guinzaglio al figlio. Bene è il genitore che non condiziona la propria vita in funzione del figlio. Un sistema sociale giovane è un sistema sociale in movimento, un sistema sociale retto da vecchi è la morte di ogni spinta, di ogni ansia, di ogni desiderio. Bene è la sete di conoscenza, male è l'essere arrivati. Bene è prendere nelle proprie mani il proprio sognare e spiccare il volo, male è ingoiare pillole per dormire. Male è essere bloccati dal terrore e dall'angoscia, senza essere in grado di organizzare un progetto per fronteggiarle ed annullarle. Bene l'atteggiamento di distacco e rispetto nei confronti di tutto e di tutti. Male è disperdere, bene è volare. Questo è il concetto di bene e di male nel paganesimo, dove il bene è la vita degli esseri per ciò che gli esseri sono, per ciò che gli esseri esprimono, e il male è ciò che impedisce la capacità di espansione degli esseri, dove per male non si intende la relazione che esiste fra due esseri diversi che vogliono espandersi e che l'espansione va a toccare un altro essere, ma il blocco dell'individuo, cioè bloccare l'essere affinché non si possa espandere, semplicemente perché non si possa espandere. E l'essenza stessa del male, l'abbiamo visto nella trasmissione precedente, quando vi ho parlato del luogo d'origine del male, sta proprio nel fatto che alcuni esseri hanno costretto gli esseri umani in ginocchio per poter nutrirsi di energia vitale stagnata. Non hanno fatto altro che riprodurre ciò che gli esseri umani hanno fatto nei confronti del bestiame d'allevamento. Bene, questo è il male, cioè il male è la distruzione della capacità degli esseri di costruire loro stessi. Naturalmente non è il male i rapporti di forza che esistono all'interno della natura fra le diverse specie, ma è il male quando ci si appropria di altre specie per distruggerle, solo per il fatto di distruggerle. Quando si annienta un intero pianeta, quando si costruisce un deserto del Sahara, oppure si allevano delle persone, tipo gli esseri umani che vengono allevati da esseri di sola energia, per impedire loro di diventare degli dei. Pertanto esiste un tributo che ogni specie va a pagare nel corso della propria esistenza affinché alcuni esseri o una parte della specie riesca a passare a un altro livello, cioè a trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. C'è un tributo da pagare. Però un conto è pagare un tributo all'interno dell'essere natura, un conto è pagare un tributo in relazione ad altre specie e un altro conto è invece essere distrutti perché a qualcuno va bene di distruggere, cioè diventare proprietà di qualcuno, essere sottomessi in ginocchio a qualcuno. Ora, se gli esseri di sola energia vitale tendono a mettere in ginocchio gli esseri umani, fa parte un po' del gioco. Quello che non fa parte del gioco è che gli esseri umani mettono in ginocchio altri esseri umani per impedire loro di diventare degli dei. Questo non è parte del gioco. Va bene, prendo l'occasione al volo. Ho ancora mezz'ora di tempo e in mezz'ora di tempo, velocemente e rapidamente, vi leggo anche il pezzo dell'Anticristo, così praticamente, a parte un pezzo che ho saltato, ed è, ho saltato esattamente coscienza di sé e coscienza del sé, vi ho fatto tutta la prima parte del Vangelo dell'Anticristo, così tranquillamente Silvano potrà prendersi l'ora di trasmissione. Allora, l'Anticristo. Attenzione, questo pezzo è stato scritto nei primi anni 80. I nomi, come ogni nome, sono convenzioni. In questo caso, questo nome assume un significato attraverso un concatenamento di condizioni storiche. Gli esseri, spacciatisi per dei creatori, consolidarono il proprio controllo sulla specie umana attraverso una continua modificazione della struttura impositiva, del modo di apparire e della forma assunta. La fase attuale ebbe origine un paio di migliaia di anni or sono circa, quando gli esseri autospacciatisi per Dio creatore utilizzarono per i propri scopi un tale Gesù, detto dai greci Christos. Questo fu il loro capolavoro. In realtà so benissimo, oggi come oggi, so benissimo che questo non è assolutamente vero, perché fu soltanto delle operazioni puramente e semplicemente politiche che però gli esseri autospacciatisi per Dio creatore usarono per costringere in ginocchio esseri umani. Tale personaggio, e sto parlando del Gesù come descritto nei Vangeli ufficiali, era il nemico numero uno della vita. Probabilmente nessuno può dire come gli fosse realmente, infatti non l'è mai stato. Ma la descrizione evangelica coincide con il modo di essere di molti matti ispirato da qualche dio, anche oggi in circolazione e secondo Celso molto comuni a quei tempi in Palestina. Non importa come egli fu, importa come egli fu descritto. Importa come tale descrizione, attraverso l'uso delle armi, degli eserciti e delle stragi nei quattro angoli del globo, provocò e provoca il blocco del flusso di energia vitale nella specie umana. Quella descrizione alimenta il vuoto nel deserto sahariano. Quella descrizione distrugge la vita. Ci fu chi descrisse il Cristo in questi termini: questo lieto messaggero morì come visse, come aveva insegnato, non per redimere gli uomini, ma per indicare come si deve vivere. La pratica della vita è ciò che ha lasciato in eredità agli uomini. Il suo contegno dinanzi ai giudici, gli sbirri e gli accusatori ad ogni specie di calunnia e di scherno, il suo contegno sulla croce, egli non resiste, non difende il suo diritto, non fa un passo per allontanare da sé il punto estremo, anzi fa qualcosa di più, lo provoca. E prega, soffre, ama con loro, in coloro che gli fanno del male. Le parole rivolte al ladrone sulla croce racchiudono in sé tutto il Vangelo. Questo in verità è stato un uomo divino, un figlio di Dio, dice il ladrone. Se tu lo senti, rispose il Redentore, tu sei in paradiso, anche tu sei figlio di Dio. Non difendersi, non sdegnarsi, non attribuire responsabilità, ma neppure resistere al malvagio. Questo, vi ricordo, che è preso da Nietzsche, cioè questa descrizione è stata presa da Nietzsche, l'anticristo di Nietzsche. Dunque, dividere la specie umana in incubi e succubi, carne da macello, bestie per la produzione di energia vitale stagnata. Non c'è soggettività in questa descrizione, non c'è progetto manifesto in lui, non c'è dinamicità in lui, non è infame, non è eroe, non scappa, non combatte. In realtà vedremo come è infame, come scappa, come è un vigliacco. Non protegge qualche cosa o qualcuno, non si chiede il perché delle cose, egli è nulla. Succhiate da me tutta l'energia vitale stagnata che volete, finché posso ne produrrò ancora. Questa è l'obbedienza di Gesù al suo Dio. Questo è l'esempio indicato dalle chiese cristiane nel mondo. Questa è l'immagine sulla quale l'era attuale ha appiattito il divenire della specie umana. L'immagine è stata di volta in volta modificata, mettendo in rilievo aspetti specifici per un unico fine: controllare ed ampliare l'allevamento delle bestie, mantenendone il controllo al variare delle condizioni oggettive. Egli fu il figlio dell'uomo, la prima bestia di tutte le bestie, il primo fornitore di energia vitale stagnata, aderente alla nuova descrizione con la quale i soliti dei padroni si apprestavano a condizionare e dominare la specie umana. Lui cacciò i mercanti dal tempio, ed ecco come un gesto volto a distruggere la libertà nel quotidiano degli esseri umani, una specifica libertà in uno specifico quotidiano, viene esaltato ed enfatizzato come un atto positivo dei suoi preti, quali eroi. Voi dovete obbedire e accettare in silenzio, perché è più facile che un cammello, proprio inteso come essere cammello, non come camello che è stato tradotto dopo, passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli. Non anelate al benessere, obbedite zitti. Mentre si moriva di obbedienza, gli dèi di costoro succhiavano energia vitale stagnata che la costrizione e l'obbedienza imposta produceva. Poi furono le crociate contro gli infedeli. Con cosa? Con le idee? Col lume della ragione? Col sapere e la saggezza? Quando mai un cristiano ha delle idee? Quando mai un adoratore del macellaio Sodoma e Gomorra, capace solo di dire o fai quello che voglio io o t'ammazzo come un cane, può disporre di un qualche lume della ragione o di un bricio di saggezza? Il cristiano si identifica con le sue divinità, dal suo Dio al vice Dio, alla torma di semidei chiamati santi, non tollera chi tenta di esistere, non solo con un credo diverso, ma in armonia col mondo circostante. Deve costringerlo, inducendolo ad aderire al proprio modo di essere, o ammazzarlo affinché non turbi la propria coscienza. Spade, cannoni, bombe atomiche, questo è il linguaggio più conosciuto ed amato dai cristiani, mai per legittima difesa. Qualche volta parlano di pace, ma solo quando gli equilibri socio-politico-economici non gli sono favorevoli nel controllo dei loro greggi, quando ogni movimento, ogni contraddizione, ogni cambiamento possono danneggiarli, allora vogliono la quiete, la stagnazione, come quella della loro energia. Oggi il cristiano è democratico, anche se attualmente ci sono feroci dittature rette da cristiani, solo per paura di perdere ulteriori spazi di egemonizzazione sociale. Mentre parla di democrazia e gli tende ad imporre all'interno del tessuto sociale, specialmente ai non cristiani, il proprio modo di vivere. Beh, basta vedete le polemiche che ci sono in questo momento contro la pillola del giorno dopo, insomma. La propria morale, definendo come morale la propria teocrazia, sosteneva forse la democrazia ai tempi di Luigi XV, sosteneva la democrazia e l'uguaglianza durante l'invasione colonialista dell'Africa, delle Americhe, o mentre otteneva le conversioni italiano testa in Ungheria. I cristiani possono essere succubi o incubi, devono strisciare costringendo qualcun altro a strisciare a seconda della situazione gerarchica in cui sono inseriti, per poter da un lato produrre energia vitale stagnata e dall'altro costruirsi la certezza soggettiva della giustezza delle proprie azioni. Finché qualcuno li contesta, resta sempre il tallo del dubbio. Una cosa i cristiani non potranno mai essere: esseri umani. Gli esseri, spacciatisi per dei creatori, iniziarono e svilupparono molte altre operazioni sul genere di quelle del Gesù, al fine di articolare il più possibile il controllo del proprio bestiame. Molti di questi progetti abortirono, altri furono assorbiti, altri ancora ebbero uno sviluppo notevole, come quello generatosi da Maometto e diffusosi nell'Africa e nel Nord Africa con gli stessi metodi con i quali si diffuse il cristianesimo. Per questo motivo la microentità che porta a termine la propria missione, per la quale migliaia di specie viventi si sono modificate, assume il nome di anticristo. L'anticristo è una microentità organizzata e distaccata dall'entità in formazione in questa parte dello spazio per portare a termine un lavoro specifico, riportare gli esseri autospaciatisi per Dio o dei creatori nell'ambito dell'entità, liberando la specie umana nella natura dall'intasamento dell'energia vitale stagnata. L'operazione dell'anticristo non inizia ora. Migliaia di esseri umani negli ultimi 5-6 mila anni sono stati perseguitati dai deisti perché lavoravano più o meno consciamente per preparare la rivincita. La tecnologia era un nemico degli dei. Essa era il frutto della ragione, non della fede. Un nemico crudele contro il quale gli adoratori di dei non avevano armi. La storia delle scoperte, la storia delle trasformazioni sociali, la storia dei singoli popoli, la storia dei bisogni dei singoli e delle nazioni, i cambiamenti, tutti i cambiamenti dall'avvento dell'illuminismo a quello della borghesia, alla trasformazione del proletariato, tutto fu risultato visibile dell'intrecciarsi e della trasformazione delle linee di tensione. Streghe e stregoni, uomini a caccia di sapere e conoscenza, donne impegnate a risolvere il quotidiano nei tormenti del comando sociale, esseri che alzavano il capo chiedendo giustizia in ogni situazione, contribuivano a far vibrare e sviluppare le linee di tensione che, percorrendo tutto il pianeta, attraversavano la specie umana favorendo le trasformazioni. Streghe e stregoni, manipolando le linee di tensione attraverso l'uso continuo del quotidiano di erbe e sogni, dentro nuova linfa la medicina, la psicologia e ancora il liberalismo e il libertinismo, gli alchimisti attraverso la manipolazione quotidiana della materia, dentro il via la chimica e la scoperta delle leggi fisiche, ancora vibrazioni e si sviluppò la coscienza proletaria, io sono, ancora un mutamento e fu il 1968, ancora un mutamento e fu il 1982. Le condizioni attraverso le quali l'anticristo sviluppava il proprio progetto andavano via via maturando. Qualcuno cercava di cancellare il passato e il ricordo, come quando gli anatomisti erano costretti a disseppellire i cadaveri come briganti nei cimiteri per comprendere la forma umana. Si sminuisce l'importanza di tutti coloro che, mentre i cristiani alzavano i roghi e affinavano il potere coercitivo attraverso l'uso della galera, sfidavano il potere costituito in tutte le sue articolazioni. Era la linea di tensione, agente sui bisogni della conoscenza e del sapere, che era stata fatta vibrare al fine di produrre un effetto valanga sull'intera gamma dei bisogni dell'intera specie umana. Per quanto feroce divenne la repressione dei cristiani, l'energia vitale era sempre più all'attenzione di un numero sempre maggiore di esseri umani, milioni di mani, 10.000 cervelli, migliaia di scopritori, sempre la stessa forza. Una cosa i cristiani, pur nel loro terrore di non riuscire mai a dominare completamente l'essere umano, non scoprirono mai: l'anticristo. qualora ciò fosse avvenuto, l'avrebbero trasformato in una nuova immagine, un qualche loro dio, eleggendo se stessi a portavoce e mettendo la specie umana in ginocchio. I loro profeti di morte intuirono la presenza di una forza misteriosa che prendeva forma e cresceva. Quella forma li terrorizzava. Erano e sono impauriti dalla crescente richiesta di libertà che sale dalla specie umana, la libertà per sciogliere le condizioni attraverso le quali tengono milioni di esseri umani in ginocchio. I loro profeti hanno chiamato l'imperiosa avanzata del bisogno di libertà la bestia. Un cristiano non ha ragione di essere senza bestiame umano da mettere in ginocchio, senza un gregge da condurre al macello. L'entità anticristo non agisce come i cristiani descrivono l'agire del proprio Dio, ma attraverso le linee di tensione. Le sole, in grado di armonizzare tutte le specie e tutti i viventi, senza alterare l'equilibrio della vita all'interno della natura. Spinge popoli e talenti lungo direttrici di sviluppo diverse da quelle imposte dalle armi, dei preti, dell'energia vitale stagnata. Li spingono alla scoperta dell'energia vitale, dei bisogni legati ad essa, del rapportarsi attraverso questa nel quotidiano. L'entità anticristo sa perfettamente come prima gli esseri umani avrebbero imparato a guardare e prima avrebbero imparato a vedere. L'entità anticristo sa perfettamente come sia necessario che i popoli abbiano la pancia piena, bisogni naturali soddisfatti, per prestare attenzione ai bisogni dell'intelletto. Agì sollecitando e dando energia a tutte le linee di tensione. Gli dèi in generale e il Dio dei cristiani in particolare, gli dèi padroni, e il Dio dei cristiani in particolare ha bisogno di persone sofferenti, imploranti il loro aiuto. La nuova struttura industriale venuta formandosi nel secolo scorso, nata dalla borghesia, abbisognava di persone con la pancia sufficientemente piena, sia per farli lavorare che per smerciare loro i prodotti dai stessi fabbricati. La borghesia faceva vivere i suoi schiavi un po' più a lungo, che non il feudalesimo o il clericalismo. Se il clericalismo e il feudalesimo facevano morire gli esseri umani con la pancia vuota, la borghesia li faceva vivere un po' di più, agendo meno direttamente sull'energia vitale del singolo individuo. In compenso, avvelenavano l'acqua, l'aria, alteravano i bisogni degli schiavi in funzione del proprio bisogno di comando ed eliminavano ogni forma di vita ad essi non immediatamente utili. Il ciclo tendeva al completamento. Gli esseri spacciatisi per dei creatori volevano ridurre l'essere umano a bestia produttrice di energia vitale stagnata, greggi di pecore. Il nuovo sistema nato con la borghesia vuole ridurre gli esseri umani a semplici produttori e consumatori, carne da lavoro, sono addirittura poliziotti, guardiani ed educatori di prodotti e consumatori, carne da macello. Il primo sistema esauriva l'essere umano agendo essenzialmente sulla struttura dell'energia vitale, il secondo lo distrugge agendo essenzialmente sull'apparato fisico e sensorio. Era necessario sviluppare questa dualità, entrambe le forme attraverso le quali la specie umana veniva costretta stavano diventando adulte, stava arrivando il momento in cui non possono più crescere e rinnovarsi, iniziando per entrambe il processo degenerativo. L'entità anticristo può lavorare agendo sempre più direttamente sullo sviluppo degli esseri viventi all'interno della natura. O l'essere umano si appropria della propria energia vitale, sviluppando il proprio corpo di sogno e rigenerando il rapporto col mondo circostante, modificando il proprio farne quotidiano della ragione, o l'intera specie umana comincia a declinare e scomparire, magari portandosi dietro buona parte della natura. Questo però è un altro discorso. Se il mondo della natura dovesse venire distrutto ad opera dell'essere umano o gravemente danneggiato, per l'entità anticristo il compito si semplificherebbe. Quando gli esseri autospacciatisi per Dio creatore non vengono più riforniti di energia vitale stagnata dall'essere umano, diventano estremamente deboli e l'entità anticristo può portare a termine i suoi scopi ricongiungendoli con l'entità. Gli esseri che avevano rinunciato a diventare entità possono ricongiungersi. Non ci sarebbero certo rimorsi per il fallimento della specie umana. Per l'entità sarebbe un grande rallentamento del suo processo di sviluppo, anche se compensato dalla rimozione degli ostacoli. Inoltre, una grande delusione per i pianeti del Sistema Solare. Gli esseri umani devono liberarsi dalle catene energetiche ed entrare nel quarto livello di sviluppo della propria specie, continuando il cammino fino a diventare un tutt'uno con l'entità. Per questo motivo, streghe e stregoni in questi due millenni hanno lavorato e spesso alimentato piccoli e grandi roghi. Streghe e stregoni, non i satanisti, la cui descrizione tanto cala i preti cristiani, che concentrano su di loro l'attenzione sviandola dalle loro pratiche perverse. Questo è l'anticristo, e questo è il momento della specie umana. Riprendere e accumulare energia vitale in movimento, mettere in moto il circostante nella condizione di cederne per trasformarlo in orrore sariano, sviluppare il dominio, il dormire, il sognare, il doppio, sviluppare il potere personale trasferendo nell'intera specie, facendo sì che questa sia composta da esseri doppi, passare al quarto livello di sviluppo della specie umana, non più solo come individui, ma come specie, non più come accidente, ma come scelta del volere, non come momento subito, ma come momento voluto, come atto di volontà. E attraverso questo fare, trascinare l'intera natura nello sviluppo della coscienza di sé lungo la via del sé, trasformando la morte del corpo fisico in attività del corpo luminoso, diventare parte dell'universo nel suo divenire, essere universo. Oppure l'alternativa, lasciarsi disperdere milioni di particelle di energia vitale senza coscienza, a disposizione di chi serve e ne saprà fare un miglior uso. Anche questa è una soluzione. Questo è la descrizione dell'anticristo fatta nei primi anni '80. Sintetizzando oggi come oggi, possiamo dire che l'anticristo è il respiro di libertà che dal mondo giunge all'essere umano affinché si sottragga dalla posizione in ginocchio in cui gli adoratori del macellaio Sodoma e Gomorra vogliono tenerlo. Questo è l'anticristo. Quando io scrissi questo pezzo, chi mi chiamava era questa entità, era questa forza che mi chiamava a mutare velocità, a mutare cammino. E questa forza dovette essere penetrata un po' alla volta. Inizialmente divenne il volere dell'entità, il volere dell'essere terra, il volere dell'essere natura. Oggi come oggi io so che ogni Dio, ogni essere che costruisce se stesso, che trasforma se stesso in un Dio, che marcia nell'infinito dei mutamenti, è parte di questa entità perché trasferisce nella propria specie il bisogno di libertà. Trasferisce nella propria specie la necessità di togliersi dalla posizione in ginocchio per costruire il Dio che cresce dentro di sé. Pertanto, che cos'è l'anticristo? L'anticristo è il respiro di libertà del mondo che si risvolge verso l'essere umano e gli chiede di togliersi dalla posizione in ginocchio, perché solo togliendosi dalla posizione in ginocchio l'essere umano può arrivare a bussare alle porte dell'Olimpo. Va bene, detto questo, io chiudo qui il discorso sul libro dell'anticristo. Vi ricordo che dal giorno 9 avremo Silvano, una trasmissione serale, che inizierà la lettura del suo libro. Credo che vada avanti per 6 o forse 7 trasmissioni, adesso vedremo, comunque sarà quello che sarà. Dopodiché riprenderò con la seconda parte del libro dell'anticristo. Va bene, vi ricordo il numero di telefono 049 700 700 e 049 700 838. Andando avanti di questo, intanto vi ricordo sempre che domani sera, alle 3 novembre, alle ore 20:30, teniamo la conferenza tenuta da Gian, La paura, come veniamo condizionati fin dalla nascita dalla paura. Relatore Gianberra, e Gianberra vi spiegherà quali sono i meccanismi attraverso i quali si forma il controllo emozionale delle persone. Io sarò presente a quella conferenza, presenterò i miei libri, i lavori, le nostre monotematiche, che chiunque può prendersi, è quello che riusciremo a ricavare, le offerte e il costo dei libri, verrà devoluto a Radio Gamma 5. Pronto?
Oui, guaglio.
Dimmi.
E ora mi sento.
Dimmi.
Mi non mi dà un barretto, niente.
Chi parla?
Sotto mamma.
Ciao, vabbè, andiamo avanti. Allora, pertanto domani alle 20:30 in via Montello 66, sulla strada che da Marostica porta a Bassano, ore 20:30. Boh, allora, visto che siamo qua con calma, pronto?
Buonasera signor Diavolo, sono Giuseppina.
Dimmi.
Mino, sono un diavolo,
No, ho detto il signor diavolo, siccome mi detto per così, Franco, il signor diavolo.
Sì, va bene,
no, dimmi, va. Franco, che c'è
sì, Franco, sì, ma Franco permette molte cose.
Mino,
dimmi, dai.
Me, non so in grado di fare i discorsi che fai io, però oggi, mi è capitata una roba, ho ascoltato casualmente Radio Maria. Che non ascolto mai, però siccome sono curiosa, ho detto voglio proprio ascoltare. E ora volevano mandare una sua opinione. E c'era un prete che rispondeva a tutte le domande, ed arriva fuori una signora che ha detto, mi scelgo una moglie, che ho abbandonato, io devo restare solo con dopo te, quindi presumo che l'uomo sia giovane.
Sì.
Ecco, e mica Dio porta pazienza, prega Dio che questa torna, invece i fratelli contrari che disgrazia che se ne trova un'altra, no? Che si rifassa una famiglia come che è normale. E insomma finì il discorso, il prete che ha detto che invece no, che io devo amare sua moglie, che deve vivere una vita integerima e sperare che sua moglie ritorna e che questo ma in pratica io devo condannare una vita da, non so come dire, da eremita, ecco, sì. Tutto duro e puro così, no, no. Sempre sperando, innamorare sua moglie, questo e quello. E mi ascolta questa risposta, ho detto questa è una risposta assurda secondo me. Nessuno che ama la vita dà una risposta così, ti dice beh, cioè mettete via e rifate una vita, no?
Certo.
Dopodiché mi sono anche a domandare se questo è veramente quello che ha detto Gesù Cristo. Perché mi sa ignorante, non lo so. E non ho fatto questi studi, però mi voglio proprio sapere se Gesù Cristo si è messo dentro queste robe per dire queste robe qua. E questo mi è venuto il dubbio, perché mi risulta che gli ebrei avessero il divorzio, o no?
Sì, viene qua, c'è un passo in cui lo condanna, però c'è anche un passo in cui divide. Cioè si può giocare sia sull'uno sia sull'altro.
Ecco, e per cui mi domando se... essendo tanto contro sto chistro che me non conosco tanto, però a me mi domandavo se invece non è tutto un artificio fatto dopo.
È l'uno e l'altro, sai.
Che rispecchia e non rispecchia, questo mi è venuto il dubbio.
È l'uno e l'altro, deve servire per mettere le persone in ginocchio.
Ecco, ma voglio essere proprio riferito a Cristo oppure se è tutto quello che è venuto dopo?
No, ma c'è un'affermazione che convalida questo e c'è un'affermazione che convalida l'altro. Cioè, c'è un passo che dice che Mosè per la loro malvagità gli ha concesso il divorzio, no? No, aspetta un attimo, sì, mi sembra di sì, sto andando un po' a memoria. E c'è l'altro passo su Matteo che dice che lui, Cristo è venuto per dividere gli uomini, dividere il padre dalla madre, la suocera dalla sorella, dalla nipote e così via, insomma. Pertanto bisogna sempre interpretare.
Cioè, so da essere ignorante, però a me mi pare che Gesù Cristo più o meno non si avesse mai proprio intromesso su questi affari familiari.
Invece si giocava pesantemente, sì.
L'importante era... Non avrebbe giocato altri dopo.
No, lui ci giocava, sì. Lui aveva bisogno di avere assoggettamento, per cui erano fatti, i Vangeli sono fatti apposta per aver sottomissione.
Sì, ma bisogna anche vedere chi ha scritto questi Vangeli. Cioè, mi sono sempre molto curiosa. Perché mi chiedo di essere stato a 2000 anni.
Allora, Gesù Nazareno non è mai esistito, prima di tutto. Esistono soltanto delle descrizioni e dei principi che vengono descritti a seconda delle finalità di alcune persone. Però, come persone, anche perché, pensa un po', sto qua, giocano a dire che era il figlio del Dio padrone che ha creato il mondo, di cui lui era il figlio, di cui il padrone anche lui del mondo.
Ma forse era solo un modo di dire?
No, sì.
Cioè, per me, secondo la mia opinione personale che posso dirla, che si esistiva veramente, se fosse stato il figlio magari legittimo della Tosetta giovane, e che dopo verso i 30 anni che ha fatto rivoluzionario, probabilmente per me, e vedo così dopo un altro, vedrei in altra maniera.
Se uno ordina di sgozzare le persone che non si mettono in ginocchio a fare rivoluzionario, insomma, non so, vabbè, comunque ognuno lo fa a modo suo.
Ho detto questo, sì, sì. I dubbi che ho, perché so curiosa, sono ignorante, lo so, però mi vengono sempre le domande, che ti capisco. Te sei avuto.
Ciao, grazie, ciao.
Pronto?
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 Sì?
Sì, salve, buonasera.
Buonasera.
Gianni. Senti, volevo chiederti, farti un'osservazione. Sai che in questi giorni si fa un gran parlare di internet, di pedofilia e così,
sì,
no? Non ti è parso un po' strano che sia proprio un prete a scagliarsi contro internet, che è l'unico spazio veramente libero, sì, no? Che esista oggi sulla faccia della terra?
Allora, vuoi che ne dica una, Gianni?
Sì, ma aspetta un attimo. Sì. E c'è anche una parte del potere politico che prende il balzo, no? Per questa cosa qua, per mettere dei blocchi, dei filtri, dei controlli, no? Come che ci fosse una gran paura della libertà, no? Capisco che la libertà può portare anche all'abuso, no?
Sì, quando c'è un reato va represso.
Ma va represso.
Però non va uccisa la libertà.
Esatto, va represso in altro modo.
Certo.
Negli Stati Uniti proprio le forze che combattono queste forme si usano proprio l'internet.
Esatto, anche perché vengono a sapere l'esistenza di quelle forme proprio perché c'è internet.
Anzi, esatto, certo. Esatto, proprio l'opposto di quello che viene fatto. Ma quello che lascia da fare a pensare è che sia un prete. Quando la pedofilia è noto che per la sua grande percentuale è al di fuori dell'internet,
sì,
e poi ci sono dei siti veramente che sono parrocchie, dove vanno a studiare i preti, i seminari,
sì,
no?
Sì.
Dove che la pedofilia la fa da padrone.
Certo.
No? Ecco. Ecco, questo volevo, diciamo.
Sì, comunque ti dirò una cosa, quello che stai dicendo tu, no? Me l'ha scritto ieri Dimitri, quello dei bambini di Satana, mi ha chiesto cosa ne pensavo e gli ho scritto un piccolo pezzo, il quale se ne è immediatamente appropriato, anche perché l'ho scritto per lui, e lo ha messo nel suo sito. Per cui se vai nel sito e vedi l'opinione di Claudio Simeoni a proposito di Dinotto, sto personaggio.
Però veramente bisognerebbe sensibilizzare la gente, che non si lasci tu che hai la possibilità di accedere a un media che ha una certa diffusione, che se non si lascia cattivare da tutti questi fanfaroni, no? Perché io capisco che ci può essere uno più sensibile dell'altro, che si dà da fare, cioè, ma però spostare l'attenzione, no? Da quello che è veramente il fatto increscioso al mezzo che è innocente,
certo,
perché internet non c'entra un cavolo,
infatti,
no? Anzi, se vengono a fare dei limiti è proprio un limite alla libertà personale dell'uomo,
esatto,
non di quel povero Cristo.
Comunque il problema è già in dibattito, stanno già...
Sì, ma ci sono anche fior fiori di personaggi che mettiamo i controlli,
esatto,
questo,
sì,
imponiamo,
sì,
quello,
sì,
imponiamo quello.
E sono gli incapaci e gli impotenti sanno fare solo quello.
Però stranamente c'è sempre uno con la tonaca nera. Di
vero, vero.
Era a caso.
Hai notato anche tu,
era a caso. Ok. Tipo pillola del cardinale Ruini, no?
Sì, appunto, infatti sono incavolato anche per questa storia.
E poi in definitiva non è mica obbligato cardinale Ruini
a prenderla, vero? È quello che sostengo anch'io.
Non solo, ma non ha nessuna delega da parte delle donne di decidere. Sì, perché non mi risulta che abbia lui delega di parlare per le donne.
Che poi le donne cattoliche possono anche non prenderla.
Sì, ma il discorso, lui non parla perché a nome proprio, perché lui non ha bisogno della pillola, non parla per conto delle donne, perché le donne non gli hanno dato, non risulta
delega,
che gli hanno dato, non parla, almeno non è in grado di dimostrare di parlare in nome di Dio, allora che cazzo sta a parlare?
Appunto, sono d'accordo con te, Gianni.
Vabbè,
ciao a tutti. Ciao, grazie.
Lascia più spazio però alla telefonata, se puoi.
È un po' difficoltà, se hai sentito, sì, quella trasmissione di oggi, tanto vale che parli io, insomma. Tanto.
Sì, no, ma c'è sempre qualche stronzo, però cosa vuoi, in mezzo ai stronzi c'era anche qualcuno.
Questo è vero.
Non è vero.
Ma quello che ci tiene si fa sentire. Stesso.
Sì, però gli devi dare spazio.
D'accordo, Gianni.
Okay, ciao,
ciao, ciao. Ciao.
No, è vero, in realtà spesso con le tecniche che assumiamo qualche volta qualcuno paga un po' di più, insomma. Ultima telefonata, pronto?
Me palito dove sono?
Chi parla?
Tu mamma.
Va bene, allora, chiudiamo qui la trasmissione, pronto?
Ah, ciao Claudio.
Dimmi.
Ho sentito la tua trasmissione. Senti, cosa significa corpo luminoso?
Corpo luminoso è quello che costruisci durante la tua vita.
Cioè, la mia vita ha lo scopo di capire chi sono?
No,
ha lo scopo di essere vissuta prendendosi in modo che tu te la prendi nelle tue mani la responsabilità della tua vita. Ha il compito di vivere strategicamente, di agire con impegno, di agire con volontà, di agire con determinazione, di agire per il tuo benessere e per il benessere del mondo che ti circonda. Questo fare non fa altro che plasmare la tua energia vitale, va a costruire il corpo luminoso, che non ha niente a che vedere con i corpi tipo astrali o roba di questo genere.
No, perché sai, io seguo il buddismo, no?
Sì.
E lì c'è che quando una persona muore o capisce, cioè o capisce il suo ego, va oltre il suo ego e quindi capisce se stesso e si illumina, dice così, questo nome si illumina.
Certo, cioè, sì.
Si illumina, per cui non si rincarna più. Altrimenti è costretto a ruotare con vita, morte, vita, morte.
Sì, questo è il buddismo.
Sì.
Nel buddismo c'è questo, in realtà questo non è, cioè tu hai la comprensione ogni volta che accumuli energia vitale, cioè ogni volta che accumuli grandi quantità di energia vitale hai dei salti qualitativi sia di conoscenza, di consapevolezza, di percezione. Però la vivere per sfida, cioè vivere la vita pieno, non separarsi dalla vita, ma vivere la quotidianità, lo so, ma è questo un po' di abitudine, poi non è mica detto che devi far tutto tu, cioè ti permette di plasmare la tua energia vitale. Questo nel buddismo non c'è?
No, non penso.
Non c'è. Va bene, devo chiudere la trasmissione.
Ciao, è molto interessante.
Ciao, grazie a te. Ciao,
ciao Claudio.
Allora, grazie a tutti, io chiudo qui la trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo, vi do appuntamento per giovedì prossimo, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, mi indirizzo Piazzale Parmesan 8 Marghera e vi aspetto domani, mi raccomando.